Bentornati, questo è il notiziario del podcast di Climate Engage, la mia selezione delle storie e dei fatti più rilevanti sul riscaldamento globale. Oggi è il 12 maggio 2019, ecco il sommario del giorno. L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla perdita della biodiversità è la notizia più drammatica e più importante, secondo il Washington Post. In Antartide migliaia di pinguini sono annegati. È successo nel 2016, ma ce ne siamo accorti solo oggi. Climate Repair. A Cambridge, la proposta di un centro per aggiustare il clima. Il progetto ad oggi più grande per il sequestro di CO2 è stato annunciato dai porti di Rotterdam, Anversa e Ghent. Per noi europei, l'Overshoot Day è stato il 10 maggio. E infine, due notizie positive. Le rinnovabili in Europa battono il carbone nella produzione di energia elettrica. Il fotografo Salgado e la moglie hanno ripiantato una foresta intera in Brasile. Ho scelto di dedicare la copertina di oggi all'articolo del Washington Post sull'ultimo terrificante report delle Nazioni Unite, redatto dall'IPBES. Che parla dell'acceleramento del numero di animali, insetti e piante che si stanno estinguendo a livello globale. La giornalista Kathleen Parker scrive qualcosa che ho trovato del tutto in linea con Climate Engage.
Scoprire che 1 milione di specie viventi sono vicine all'estinzione se l'uomo non corregge radicalmente i suoi comportamenti è come scoprire di avere un male incurabile. Il giorno prima hai 1000 problemi, il giorno dopo ne hai uno soltanto. Oggi è impossibile trovare un titolo sui giornali che sia paragonabile per importanza ai pericoli del cambiamento climatico e degli effetti dovuti al consumo negligente delle risorse del pianeta.
Il report è stato pubblicato il 6 maggio dall'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES. È risultato dallo studio triennale di 145 autori da 50 paesi diversi.
Human actions threaten more species.
Oggi a livello globale l'impatto dell'uomo mette a rischio una quantità di specie come mai accaduto prima nella storia dell'umanità. Specie locali, di animali e di piante stanno scomparendo. Questa perdita di biodiversità, inclusa la diversità genetica, mette in serio rischio la sicurezza alimentare futura, così come la resilienza dei sistemi agricoli minacciati in modo crescente dai cambiamenti climatici e da specie patogene. Le evoluzioni biologiche indotte dalle tecniche umane possono avere effetti positivi o negativi, ma aumentano il livello di incertezza per il futuro della sicurezza alimentare. Per conservare e utilizzare in modo sostenibile le risorse non possono essere raggiunti alle traiettorie attuali e gli obiettivi per il 2030 potranno essere raggiunti soltanto attraverso cambiamenti radicali di carattere economico, sociale, politico e tecnologico.
Quello che è chiaro è che non abbiamo tempo per ritardi oppure per battibecchi politici. La differenza è che ora tutto viaggia più rapidamente, inclusi temperature e acidificazione degli oceani che stanno distruggendo le barriere coralline. Solamente la loro scomparsa metterebbe a rischio il 25% delle specie marine. Nel frattempo, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere 10 miliardi entro la metà del secolo, conclude l'articolo. L'uomo ha alterato il 75% delle terre emerse e oltre la metà degli ambienti marini. Più persone richiedono più colture, più terre e meno alberi. Il resto lo sapete già. Climate Engage intervisterà uno degli autori dello studio dell'IPBES per un approfondimento su questo studio. Due scienziati del British Antarctic Survey, BAS, un'organizzazione che si occupa di ricerca e tutela dell'Antartide, hanno dimostrato che migliaia di giovani pinguini imperatore della colonia di Halley Bay sono morti affogati tra il 2016 e il 2018. Gli uccelli, ancora incapaci di nuotare, sono finiti in acqua a causa del troppo precoce scioglimento del ghiaccio stagionale. Così è sparita la seconda colonia più popolosa del pinguino reale. I pinguini reali sono i più alti e i più pesanti fra le specie dei pinguini che hanno bisogno di iceberg solidi dove riprodursi. Questa lastra di ghiaccio deve resistere fino al mese di aprile, momento in cui gli uccelli arrivano, e di lì fino a dicembre, quando i piccoli mettono le piume. Ma se il ghiaccio si spacca troppo presto, i piccoli non hanno ancora sviluppato le piume adatte a nuotare, e questo è ciò che probabilmente è accaduto nel 2016. L'Università di Cambridge ha proposto un centro di ricerca finalizzato allo studio di tecnologie scalabili che dovranno aggiustare il cambiamento climatico. Il Center for Climate Repair, se volete centro di riparazioni climatiche, sarebbe coordinato dal professore di fisica chimica David King, che è stato anche capo consigliere scientifico del governo britannico. Alla BBC ha detto che quello che l'umanità farà nei prossimi 10 anni determinerà il futuro dei prossimi 10.000 anni. Le idee principali allo studio includono progetti di geoingegneria, come spruzzare acqua marina nell'atmosfera sopra i poli, in modo da riflettere i raggi solari e permettere ai ghiacci di riformarsi, o anche utilizzare fertilizzanti per stimolare porzioni ampie dell'oceano profondo e promuovere la crescita del plankton, al momento in calo. Le altre tecniche allo studio sono la cattura di anidride carbonica e i metodi per conservare in sicurezza i gas serra. Sul tema dell'energia nucleare, King ha poi detto che ci sono dei lavori interessanti sulle tecnologia di fusione nucleare, ma ha anche aggiunto che le possibilità di sviluppare le rinnovabili sono ancora molto ampie. Se il centro sarà costituito, diverrà parte della nuova Cambridge Carbon Neutral Futures Initiative, un coordinamento da poco costituito al fine di catalizzare un processo olistico e collaborativo verso un futuro sostenibile. In poche parole, un coordinamento fra chi porta avanti studi per il clima. I porti di Rotterdam, Anversa e Ghent hanno presentato un progetto alla comunità europea per ottenere finanziamenti per un grande progetto di carbon storage. Il fine è di realizzare un sistema di stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica. I tre porti da soli sono responsabili di un terzo delle emissioni inquinanti dell'area del Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il progetto prevede la costruzione di un condotto che viaggi alla profondità di 3 km sotto il fondo del mare e che trasporti l'anidride carbonica in 2 giacimenti di idrocarburi oggi vuoti alla distanza di 10 km dalla costa. Il piano è di completare l'opera entro il 2030, ma si tratta di un progetto imponente ed esistono dubbi sulle conseguenze che potrebbe avere sotto la superficie più profonda. Se le cose andranno come previsto e se l'Unione Europea accetterà di finanziare il progetto, nel 2030 dovrebbe essere in grado di immagazzinare e conservare 10 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Per avere un ordine di idee, bisogna considerare che le attuali emissioni dei tre porti arrivano a 60 milioni di tonnellate all'anno, mentre le emissioni generate da tutta l'Inghilterra ammontano a 360 milioni di tonnellate all'anno. Il governo olandese ha posto come target una riduzione del 49% delle proprie emissioni entro il 2030. Esistono altri impianti come questo nel mondo? La risposta è sì. Il più grande di essi è stato sviluppato nel 1996 nei mari della Norvegia. È in grado di immagazzinare 1 milione di tonnellate di gas serra. Invece in passato i progetti di carbon storage europei hanno avuto difficoltà. La comunità europea ha già finanziato 6 progetti che si sono rivelati fallimentari a causa dei costi proibitivi. Anche in questo settore tecnologico sono gli americani leader. A Petranova, in Texas, esiste un impianto collegato a una centrale a carbone che ogni anno può raggiungere 1,4 milioni di tonnellate di CO2, quello che emettono 350.000 automobili. In un tweet il WWF ha scritto: se tutti vivessero come gli europei, avremmo bisogno di 2,8 pianeti. Quest'anno l'Overshoot Day è accaduto il 10 maggio. Le elezioni europee 2019 sono l'opportunità di spostare questa data in avanti. Infatti il 10 maggio noi europei abbiamo avuto l'Overshoot Day, una data posta ad indicare che la quantità di carburante, cibo, fibre, terreni e legname che la Terra è in grado di produrre in un anno è già terminata e che stiamo utilizzando le riserve forzando i sistemi naturali. L'Europa presa per intero sarebbe il terzo paese dopo Stati Uniti e Cina per consumo globale di risorse. Il report del WWF dettaglia anche i dati per paese, dimostrando che il Lussemburgo è di gran lunga il paese con impronta climatica più pesante. Per l'Italia l'Overshoot Day sarà il 15 maggio. Fra gli obiettivi che il WWF chiede ai nostri governi c'è quello di rendere le emissioni del CO2 dell'Europa neutrali entro il 2040. Un tipping point è un punto di non ritorno. Quando viene raggiunto, le condizioni di quel sistema non permettono più il ristabilirsi delle condizioni precedenti. È un concetto che si sente spesso nominare quando si parla di cambiamento climatico, ad esempio, è la differenza fra aumentare la temperatura del pianeta di 1,5 gradi anziché 2 gradi. Ma ci sono anche tipping point positivi. Questo mese, per la prima volta da sempre in Europa, le rinnovabili, idroelettrico, biomassa, eolico, solare e geotermico, sono previste generare più energia elettrica di quella generata dagli impianti a carbone. Al momento hanno una capacità di 240 gigawatt. Questo secondo i dati pubblicati dall'agenzia EIA, Energy Information Administration. Maggio potrebbe essere il mese del superamento di rinnovabili ai danni del carbone. Ad essere onesti, bisogna considerare le variazioni stagionali. Gli impianti a carbone hanno il grosso vantaggio di poter essere spenti durante i momenti di bassa domanda in primavera e in autunno, mentre entrano a pieno regime in estate e in inverno, quando la domanda cresce. In più, la primavera è il momento di massima produzione per l'energia idroelettrica. Il tipping point delle rinnovabili è già stato raggiunto in Texas, dove gas naturale, eolico e sempre più solare stanno prendendo terreno ai danni del carbone. Secondo l'ente denominato ERCOT, nel primo quadrimestre del 2019, l'eolico e il solare hanno generato più elettricità degli impianti a carbone. In estate la situazione si ribalterà, ma la svolta è comunque avvenuta. Nel 1994, Sebastião Salgado, uno dei fotografi reporter più premiati di oggi, tornò nella sua terra Minas Gerais, in Brasile, dopo aver documentato il genocidio in Ruanda. Salgado non era in buone condizioni, quel lavoro lo aveva traumatizzato. Al ritorno a casa trovò un paesaggio diverso da quello che conosceva. La terra, un tempo lussureggiante, era arsa, malata. Ormai soltanto lo 0,5% era ricoperto da alberi. La moglie Leila De Luiz Wanick lo convinse allora a ripiantare gli alberi così come era in passato. Salgado racconta che il processo di rigenerazione della foresta venne di pari passo alla sua rigenerazione. Si sentiva ogni giorno meglio. Moglie e marito insieme fondarono l'Istituto Terra. Grazie ai volontari sono riusciti a ripiantare 2 milioni di alberi in 15 anni e a riportare l'ambiente al suo splendore originario. Salgado è convinto di aver trovato la soluzione al cambiamento climatico, piantare alberi. Per chi volesse approfondire l'argomento, consiglio la puntata di Climate Engage numero 13, dal titolo Pianta un albero, salva il pianeta. E con oggi è tutto. Questa puntata del notiziario di Climate Engage finisce qui. Io sono Daniele Federico e vi ricordo che potete contattarmi su Facebook, Twitter o scrivendo a climateengage@icloud.com. Per sostenere questo podcast lasciate una recensione su iTunes o meglio donate su www.gofundme.com/climateengage. Lascerò anche i riferimenti nella descrizione di questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.